La battaglia allo Ius Soli non è finita. L'amministrazione Trump risponde alla sentenza della Corte Suprema che ha salvato il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Possiamo cambiarlo ora con una legge al Congresso, minaccia il presidente. Iran-Stati Uniti oggi negoziati a Doha, ma le due delegazioni non si incontreranno al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz. Prima bisogna soddisfare il memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, che avverte favorevoli al dialogo, ma pronti alla guerra. Legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice della maggioranza. Fratelli d'Italia le vorrebbe, ma gli alleati fanno muro. Opposizione intanto contro Meloni per le parole sul Quirinale. Vogliono il potere per prendersi il Colle. Allarme di Copernicus sugli oceani. A giugno un nuovo record di riscaldamento dei mari. Per gli scienziati europei ci saranno effetti sul clima globale e sugli ecosistemi. Da oggi si allenta la morsa del caldo sull'Italia, ma è allerta per i temporali. 7:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La battaglia allo Ius Soli è tutt'altro che conclusa, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dopo la decisione della Corte Suprema che ha ribadito la tutela costituzionale del diritto di cittadinanza per nascita. Secondo Vance, l'amministrazione Trump sta valutando come chiudere il problema. Lo stesso Trump, commentando la sentenza, ha detto che la decisione è un male per gli Stati Uniti, ma poi ha aggiunto: possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Quella sulla cittadinanza è stata l'ultima e forse più attesa sentenza di una lunga serie di decisioni annunciate dalla Corte Suprema. Sentiamo Roberto Festa.
Si è conclusa ieri con una sconfitta per Donald Trump la settimana in cui la Corte Suprema ha emesso a raffica una serie di sentenze che ridisegnano il sistema istituzionale e la scena politica americana. Opponendosi alla volontà di Trump, che con un ordine esecutivo ha cancellato lo Ius Soli, la Corte ha a maggioranza riaffermato il principio sancito dal 14° emendamento, e cioè che chi nasce sul suolo degli Stati Uniti è cittadino degli Stati Uniti. Nel complesso il presidente non può comunque lamentarsi per le sentenze di questa settimana. La maggioranza conservatrice della Corte ha infatti allargato in modo considerevole i suoi poteri, riducendo controlli e contrappesi di Congresso e organi indipendenti. Il presidente, a giudizio della Corte, può quindi ora deportare migliaia di persone, un tempo titolari di uno status di protezione umanitaria, e potrà bloccare Trump i richiedenti asilo alla frontiera, in modo che non abbiano accesso a un tribunale che consideri la loro richiesta. Trump ha però ottenuto anche il via libera ai licenziamenti dei funzionari delle agenzie di controllo indipendenti, quindi consumatori, energia nucleare, ambiente, che non si allineano con il suo volere. Si salva, almeno per il momento, il voto. La Corte ha infatti respinto il tentativo della Casa Bianca di cancellare il voto per posta in vista di una midterm che rischia di essere poco felice per Trump e per i repubblicani. Con un'ultima sentenza ieri, la Corte ha infine, ancora una volta, appoggiato le politiche di Trump, vietando alle atlete transgender di competere nelle gare femminili. È una decisione che dà il suggello della massima istituzione giudiziaria americana alla persecuzione politica e civile di cui sono sempre più spesso vittime le persone transgender. Da New York, Lina allo studio.
L'Iran è favorevole al dialogo, ma è pronto alla guerra. Lo ha detto il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi, infatti, le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha, in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatte, ha detto, aggiungendo che secondo il memorandum il transito gratuito nello stretto è consentito solo per 60 giorni di servizio.
Colloqui a Doha, ma colloqui separati. Non è di buon auspicio, ma funziona così. È il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata, con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti, perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Oggi entra in vigore il dazio europeo di 3 euro sui pacchi che valgono meno di 150 euro acquistati da paesi al di fuori dell'Unione Europea. La nuova tassa è stata approvata a dicembre e ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo provenienti in particolare dalla Cina, per esempio da siti come Shein, AliExpress e Temu. Il servizio da Bruxelles.
Finisce oggi l'esenzione doganale per i pacchetti dal valore inferiore ai 150 euro provenienti da paesi extra UE, con il dazio temporaneo di 3 euro imposto a livello europeo per ogni acquisto spedito direttamente ai consumatori. Una misura che colpisce soprattutto le grandi piattaforme cinesi di acquisti online, come Shein e Temu, per cercare di arginare un paradosso che ha caratterizzato il boom dell'e-commerce. Chi esporta nell'Unione grandi quantità di beni paga dazi ordinari, mentre i colossi cinesi hanno beneficiato per anni dell'esenzione perché vendevano direttamente ai singoli consumatori e molto spesso per valori molto bassi. Ecco perché il dazio forfettario di 3 euro in vigore fino al 1 luglio 2028, dopodiché entrerà in funzione un hub europeo per l'e-commerce, non sarà applicato al pacco ma alla singola voce doganale. Quindi, se si comprano 3 oggetti di categorie diverse, per esempio un giocattolo, un vestito e un caricabatterie, il dazio sarà di 9 euro. Insomma, l'obiettivo è scoraggiare l'aumento di un fenomeno che nel 2025, secondo i dati della Commissione, ha visto entrare nell'Unione quasi 5 miliardi di articoli di basso valore acquistati online, di cui il 90% è in arrivo proprio dalla Cina. Funzionari UE spiegano che ogni anno il numero di spedizioni raddoppia, perché con l'esenzione dei dazi è stato sostanzialmente incentivato un flusso enorme di mini pacchi. D'altra parte, il rischio è quello di un aumento dei costi per i consumatori europei, ma la partita è più ampia, visto che le istituzioni europee stanno cercando di mettere in campo nuove misure contro gli squilibri commerciali con la Cina, e l'e-commerce è senza dubbio uno dei temi più sensibili. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
La politica con la legge elettorale nulla di fatto sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia a Roma si sono riuniti alcuni esponenti della maggioranza, ma sulle preferenze non c'è stato alla fine l'accordo. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre, Lega e Forza Italia invece fanno muro. Opposizione intanto all'attacco per le parole di Meloni sul Quirinale: vogliono il potere per prendersi il Colle. Da Roma, Anna Bredice.
Ancora nessun accordo sulla legge elettorale nella maggioranza. L'incontro di ieri sera non è servito a trovare una sintesi sulle preferenze, che comunque rimane il punto più difficile, visto che Donzelli dice che Fratelli d'Italia le vuole, Forza Italia e Lega invece restano contrarie. Abbiamo parlato marginalmente di questo, è un tema che non abbiamo affrontato, dice ancora Donzelli, segno che un accordo non c'è, tanto che lo stesso esponente di Fratelli d'Italia inizia a ventilare l'ipotesi che l'esame stesso alla Camera della riforma elettorale possa essere rinviato a metà luglio, prendendo come pretesto la prossima settimana di scioperi e l'appuntamento del campo largo a Napoli. Ma è il segno di uno stallo. Meloni non può rinnegare la sua battaglia del passato per le preferenze, proprio ora che Vannacci su questo la sfida direttamente. E proprio per superare l'ostacolo, Meloni prova a ricompattare la sua maggioranza con la sfida del Quirinale, 3 anni prima della fine del mandato, prenotando l'incarico istituzionale più alto per la destra, se non per le stesse. Ma proprio questa sfida provoca lo stesso effetto per l'opposizione, che si ritrova unita contro una battaglia per il potere da parte di Giorgia Meloni. Giuseppe Conte la chiama Alleanza per la Costituzione e preannuncia un ricorso alla Consulta se la legge elettorale dovesse passare. Linea allo studio.
L'estrema destra ha depositato in Parlamento la sua proposta di legge sulla remigrazione. Il comitato Remigrazione e Riconquista, che coinvolge diverse sigle, tra cui Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme e presentato la proposta. Lo scorso 30 gennaio, in occasione della presentazione del testo, 32 deputati dell'opposizione occuparono la sala stampa della Camera, impedendo la conferenza. La proposta di legge parla di cacciata degli immigrati irregolari e punta a tagliare tutte le politiche per l'integrazione, dirottando i fondi sulla cosiddetta natalità degli italiani. Tra le proposte anche quella di offrire soldi ai migranti in cambio del ritorno al paese d'origine. Guido Caldiron, giornalista esperto di destre estreme.
La legge, chiamiamola di Casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i pozzi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta remigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, sono fatte abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
Il gruppo dei conservatori e riformisti europei a Parlamento europeo si è congratulato con Keiko Fujimori per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Perù. Il risultato conferma ancora una volta un più ampio spostamento conservatore in America Latina, così hanno scritto in una nota i conservatori europei. Il Perù infatti è solo l'ultimo paese della regione a spostarsi a destra, segnando un netto cambio di passo politico nel continente. Sentiamo il nostro collaboratore Gianni Beretta.
Innanzitutto bisogna precisare che in Perù c'è stato un broglio elettorale che per la prima volta dopo 4 tentativi ha fatto vincere la Keiko Fujimori, figlia di un presidente di cui conosciamo la storia passata e che ha finito la sua vita quasi in galera. La cosa più sorprendente francamente è in Colombia, perché le sinistre oggi faticano enormemente a governare in America Latina. Ecco, e il candidato che si è presentato lì non è un politico, è un amico di Trump. Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Ecuador, Colombia adesso è una destra trumpista nella quale nella campagna elettorale te sai che quando vai a votare avrai degli aiuti da Trump o avrai il taglio di quel poco che in America Latina arriva. E questo è fondamentalmente, ed è tragico, è drammatico, anche perché poi come fanno loro a vincere le elezioni sulle disuguaglianze e sulla immigrazione? E chi è che provoca le disuguaglianze e le migrazioni? I governi di destra.
A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20,86 gradi centigradi. Lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Il record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, così hanno detto gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, però è allerta per i temporali con allerta arancione oggi in Lombardia e gialla in altre 13 regioni. Anche in Francia temperature in discesa, ma l'ondata di calore di questi giorni che ha colpito pesantemente il paese ha ormai fatto irruzione nel dibattito politico. Il servizio da Parigi.
La canicola è politica, lo hanno detto e ripetuto i deputati e senatori ecologisti ieri nella seduta di questioni al governo all'Assemblea nazionale francese, interpellando il primo ministro macronista Sébastien Lecornu sulla manifesta e per certi aspetti clamorosa impreparazione del sistema paese di fronte alle reiterate, croniche e soprattutto prevedibili e annunciate ondate di gran caldo che ormai quasi ogni estate si abbattono sulla Francia e più in generale l'Europa. Questione tanto più pertinente che dopo due canicole consecutive, una più terribile dell'altra, in maggio e giugno, il mese di luglio potrebbe cominciare con una nuova impennata delle temperature nel sud del paese. La canicola è politica perché chi ne soffre e muore di più sono i più vulnerabili e i più poveri, che non hanno né i mezzi né i luoghi per ridurne o evitarne gli effetti e che non possono contare che sull'azione pubblica per difendersi. La canicola è un rivelatore, un acceleratore, un amplificatore delle disuguaglianze, dell'ingiustizia sociale, nonché delle politiche pubbliche che l'alimentano: mantenere gli sgravi fiscali alle imprese e ai redditi più alti, come con la soppressione della patrimoniale voluta da Macron, e tagliare dei due terzi il fondo d'adattamento al riscaldamento climatico, come nell'ultima finanziaria, è una scelta politica che accentua la violenza sociale della canicola, che guarda caso colpisce di più i muratori nei cantieri o gli operai stagionali nell'agricoltura che i dirigenti nei loro uffici climatizzati. È su questa base che i Verdi francesi hanno presentato dunque una mozione di censura contro il governo, che sarà dibattuta e votata martedì prossimo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Infine i mondiali di calcio. Tra le partite nella notte per i sedicesimi di finale, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador, passa agli ottavi anche la Francia che ha travolto 3-0 la Svezia, vittoria infine della Norvegia per 2-1 sulla Costa d'Avorio con il gol vittoria nei minuti finali. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 8.30, buon ascolto.